Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 78esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questa puntata Amedeo ci porterà a fare un affascinante viaggio nei luoghi dell'Art Nouveau belga a Bruxelles. Buon ascolto!
L'Art Nouveau trova il suo apice nei quartieri di Bruxelles, nell'Europa occidentale. Bruxelles è una delle città europee in cui lo stile cosiddetto liberty è meglio rappresentato. La capitale belga infatti dispone di diverse cosiddette opere d'arte totali. Un'opera d'arte totale è qualcosa che oltrepassa i sensi ed è quasi esagerato. L'Art Nouveau era nata tra il 1800 e il 1900 e qui a Bruxelles ha avuto la sua manifestazione più elevata tramite le opere di Victor Horta, ma anche Paul Hankar, che fu un suo discepolo. Quando si va a Bruxelles, Horta vuol dire Art Nouveau. Proprio l'architetto che diede alla città una reputazione internazionale. Lo stile si manifestava attraverso materiali industriali come ferro e ghisa, che fu una rivoluzione stilistica ma anche architetturale del tempo. Artigianato, tradizionale, lavorazione della pietra, del legno e anche del vetro. Una peculiarità dell'Art Nouveau di Bruxelles è che non era appannaggio soltanto delle classi più ricche, diciamo così. Anche alle periferie di Bruxelles, nei quartieri un tempo operai, dove diciamo così la questione sociale era più marcata, ebbene ci sono dei complessi in Art Nouveau. I quartieri di Bruxelles sono Forez, Saint-Gilles, Iselle, ma anche Scarbeck fino a Uccle. Ecco, questi sono protagonisti dell'Art Nouveau della capitale del Belgio. Diciamo così che bisogna partire dagli inizi, forse dall'indipendenza del 1830 fino alla fine degli anni 80 dell'Ottocento. Bruxelles visse una sorta di intensa trasformazione spirituale, culturale, ma soprattutto artistica, oltre che evidentemente politica ed economica. Il Belgio stesso, diciamo, è stato così negli ultimi due secoli un rifugio per gli esuli che si sono spostati, no? Per tanti motivi, mille motivi, dei paesi vicini. Dunque oggi facciamo un viaggio nell'Art Nouveau belga e partiamo dal quartiere più raffinato a sud di Bruxelles, che si chiama il quartiere di Saint-Gilles. Gilles vuol dire Egidio. In italiano, il primo, forse l'opera più rappresentativa a livello mondiale, è l'Hotel Solvay. Solvay perché deriva da Armand Solvay, che era il figlio di Ernest Solvay. Solvay per dire sono quelli della soda, un'azienda quotata in borsa, insomma una grande, diciamo così, punta di diamante dell'industria belga ancora oggi. L'Hotel Solvay si trova sulla Avenue Louise, che dà poi il nome al sottoquartiere, per così dire, di Saint-Gilles. Il committente aveva detto a Horta, ne abbiamo parlato, il grande architetto, un budget quasi illimitato, e costruì una maestosa residenza, tanto è vero che l'Hotel Solvay divenne presto una manifesto, diciamo così, del pensiero di Horta. L'Hotel Tassel, l'Hotel Van't Velde, di cui parleremo, e il Solvay, nonché la casa e atelier museo di Horta, sono oggi nella lista dell'UNESCO. Dunque si entra in questo Hotel Solvay per la entrée carrossable, una bellissima espressione francese, potremmo tradurla con un'entrata carrozzabile, no? Non sono sicuro se esista, ma in ogni caso dove le carrozze arrivavano, siamo appunto verso il 1894-95. L'uso del ferro è molto marcato in questo edificio, un uso rivoluzionario, perché all'epoca non è che scarseggiasse, ma il ferro era destinato alle costruzioni di ferrovie e nelle fabbriche. Subito si entra all'interno della visione di Horta, un grandissimo quadro puntinista dello stile di Theo van Rijsselbergen, si chiama lettura nel parco in un pomeriggio d'autunno. La cucina, alla quale sono collegati i campanelli verso le stanze del piano di sopra. L'hotel Solvay è stata la prima abitazione in Belgio ad avere la illuminazione elettrica. Poi ovviamente non c'è soltanto quello, si può anche andare all'hotel Chamberlain, che oggi ospita l'ambasciata dell'Argentina. Qua ci sono figure allegoriche dipinte sullo sgraffito, ma anche all'hotel Hotlet, che era stato progettato da un altro Van Rysselberghe, che si chiamava Octave, su commissione di un mecenate, Paul Hotlet, che era anche un attivista socialista. Restiamo a Saint-Gilles. L'influsso del Rinascimento è abbastanza noto qui, ma è nella casa di Hankar, ad esempio, altro grande architetto. Si può vedere come questi artigiani non erano soltanto gli architetti che lavoravano, c'era un grande corpo, diciamo, di altre persone. Si vede come questi artigiani avessero una specializzazione nella lavorazione della pietra ed erano stati influenzati dallo stile del contemporaneo Eugène Viollet-le-Duc, che per intenderci ha fatto tantissimi lavori. Le Duc, ma è quello della flash della cattedrale di Notre Dame, che qualche anno fa è andata in fiamme. Dunque mattoni, pietre bianche, blu. Diciamo che l'hotel Solvay, come quelli a fianco e soprattutto quelli citati nell'UNESCO, è praticamente una sorta di inno alla sindrome di Stendhal. Insomma, una bellezza che non ha pari. Proviamo ad andare anche nella casa di Horta, che sviluppò qui un concetto spaziale del tutto innovativo. Oggi la casa museo di Horta ospita fino a 65.000 visitatori all'anno. È una sorta di labirinto verticale dove a trionfare è l'arte del dettaglio. La casa di Horta è entrare all'interno di una esperienza del tutto immersiva, dove la musica si fonde con i tendaggi, gli affreschi, la veranda, i mattoni smaltati, un giardino sul retro, un centro di documentazione della casa, camera da letto naturalmente e bagno. Dunque la casa di Horta, che presenta tra l'altro un bellissimo, enorme lucernaio, è certamente una delle manifestazioni più evidenti dell'Art Nouveau bruxellese. Riprendiamo dunque le strade di Saint-Gilles, presso la casa di Albert Rosenboom, ma anche di Sandre Perrion e Edouard Hanon, che furono importanti figure della fine dell'Ottocento. Ma restiamo su Hanon, che fu un esteta, un collezionista, un fotografo. Bisogna pagare per entrare in queste abitazioni, ma la casa di Hanon ebbe una vicenda travagliata, perché è dei primi del 1900, minacciato di demolizione, poi la ristrutturazione negli anni 80. È famosa nei libri dell'Art Nouveau per un importante, un imponente affresco, un'opera che si srotola su di una grande volta che conduce al primo piano. Le pareti sono adornate naturalmente dalle opere di importanti figure dell'arte belga, come Emile Krauss e James Ensor, il pittore di Ostenda. Ci troviamo sulla Avenue Brugman, dove appunto ci sono diverse opere. Figuriamoci in Art Nouveau, come ad esempio la casa atelier di Fernand Dubois, che oggi è occupata dall'ambasciata di Cuba, mentre altri hotel che oggi sono chiusi, ma comunque se ci passa si possono benissimo vedere gli stili e le influenze francesi, ad esempio di Paul Vizzavona, diciamolo in francese, che si era formato presso l'École des Arts Décoratifs di Parigi sotto l'influenza di Charles Garnier, che è il progettista dell'opera di Parigi. Ma se ci si muove anche verso la Rue Marconi, si vedono gli alloggi popolari di cui parlavo all'inizio. Art Nouveau a Bruxelles non è solamente l'arte, lo ripetiamo, l'arte dei ricchi. Ad esempio ci fu Ci sono tre grossi complessi che un tempo erano operaistici. Vicino al parco di Forêt c'è Villa, ad esempio Villa de Roster, che oggi purtroppo è in decadenza totale, ma poi case che oggi sono ancora affittate, ma che potrebbero, come dire, non attirare l'attenzione dei turisti. Pensiamo alla casa di Arthur Nielsen, piuttosto che a quella di Georges Pirbaum, o quella dell'architetto James. Casa de Bach di tale Gustav Strauven, che presenta una facciata che richiama un sottile gioco di mattoni bianchi, mattoni rossi, pietra blu, pietra bianca. L'Art Nouveau è anche una concezione in Belgio di una nuova maniera di sommare, diciamo così, sommare i colori, ma soprattutto è anche un metodo per ravvivare elementi che si erano persi o che comunque nei secoli precedenti non erano elementi di elaborazione primaria. Ad esempio, la linea vegetale che delinea gli elementi delle facciate, ecco, queste sono delle innovazioni stilistiche, o meglio, forse contenutistiche dell'Art Nouveau. Pensiamo ad esempio all'ultimo grande edificio pubblico in disuso, purtroppo, a Saint-Gilles, che è l'Egidium, che è purtroppo in rovina dall'85, ma che presenta elementi che richiamano la questione floreale. Se ci spostiamo invece a Isel, quindi montando, salendo verso la parte di sinistra della corona di Bruxelles, si arriva alla missione cattolica ungherese, che è ospitata in un edificio dell'872, quindi oltre 150 anni fa, e che ospita appunto case progettate da James. Ad esempio, l'hotel Hallett fu commissionato dal politico socialista Max Hallett, che era un amico di Horta. Nei pressi del quartiere europeo si trova ad esempio il Museo Charlier, quello che oggi è il Museo Charlier, ma che alla fine dell'Ottocento era una galleria con una vetrata, che oggi è stato riconvertito in uno spazio museale. A Etterbeek, un quartiere appunto che ospita anche dei uffici della commissione, i cosiddetti DG, eccetera, c'è una delle case più fotografate dell'Art Nouveau, e che era lo studio di Paul Choquet, ovvero un grande rappresentatore dello stile dell'architettura. Si è ispirato Choquet all'opera della scuola di Glasgow. La scuola di Glasgow, per intenderci, è una scuola che era partita da Mackintosh e che aveva avuto un grande influsso, specialmente nel nord Europa, meno nell'Europa centro-orientale. Choquet era specializzato, era il mago dello sgraffito. La casa si può visitare anche qui a pagamento, si parte da un seminterrato, ma si vede come al primo piano, che poi tra l'altro è l'unico che si può visitare, l'architetto subì le influenze giapponesi. Piaceva molto il giapponesismo, diciamo così, al tempo. I colori sono certamente quelli dell'influenza secessionista, mi riferisco alla secessione viennese, quindi Loos, Schiele, Klimt, Kokoschka e altri. E il grande sgraffito, un'arte che tra l'altro è stata perduta, che questo sgraffito ha sulla cornice esterna che dà sulla strada, rappresenta le muse dell'architettura, della bigiotteria, della musica, della pittura, della scultura, insomma le principali arti del tempo. È curioso scoprire che Casa Chauqui doveva rappresentare e ospitare il museo di Tintin, che è un personaggio uscito dalla penna di Hergé, famosissimo fumettista belga, però alla fine non si riuscì a a concludere, e forse anche meglio perché poi alla fine il museo Tintin, che si chiama Museo Hergé, è proprio fuori Bruxelles, a una ventina di minuti per visitare. Art Nouveau belga, naturalmente, si può vedere anche nel museo belga del cinquantenario, quel grande portale che festeggiava i primi 50 anni della nascita del Belgio. E poi ci si può spostare tranquillamente verso la casa atelier di Arthur Rogier, che è sempre procedendo verso nord, verso la via Calvino, fino ad arrivare alla piazza Ambiorix. Ambiorix era un resistente locale ai romani che si erano distesi verso il nord, oltre la Francia. Tra l'altro, ci sono dei report, diciamo così, di Cesare che aveva notato questo Ambiorix, questo resistente all'epoca. Chiusa parentesi storica, ritorniamo avanti di qualche migliaia di anni. C'è la Maison Saint Cyr, appunto, in piazza Ambiorix, è forse la casa più fotografata dell'Art Nouveau, perché è una casetta molto stretta, concepita dall'architetto Strauben, Gustav Strauben, e fu costruita per il pittore Georges Léonard de Saint Cyr, che poi sarebbe morto di tubercolosi dopo la Grande Guerra. Tra l'altro, Straubing fu allievo di Horta, ma lo operò a Zurigo prima di mettersi in proprio nel 1899. Da piazza Ambiorix si può scendere verso la Avenue Palmerston, e al numero 4 c'è un edificio che è avvolto da una pietra chiara, ed è l'edificio, la casa e lo studio di Edmund van de Etvelde. Van Etvelde era un cliente atipico di Horta e fu nominato dal re Leopoldo II, amministratore degli affari esteri del Congo. Sulla questione del Congo ritorniamo poi verso la fine della nostra puntata perché è importante. Fu in sostanza Van Etvelde il responsabile dell'attuazione della politica congolese per organizzare la raccolta dell'avorio e soprattutto del caucciù, di cui il paese, che era grande 20 volte il Belgio, era abbastanza ricco. Ma Van Etvelde concepì una casa che rifletteva la sua gloria tra legno e intarsi vari. Soggiorni in India, in Cina, ha collezionato tantissimi oggetti come vasi, arazzi, e lì in Avenue Palmerston decise di far sorgere la propria residenza. Tra l'altro, Van Etvelde voleva affidare a Horta la progettazione del padiglione belga per l'Expo del 1900, ma Leopoldo II era ostile all'Art Nouveau ed era ancorato a stili tradizionali, a stile francesi, e quindi decise di porre lui, tra l'altro, al re, quindi appunto poteva anche permettersi di farlo. Poi altre case, insomma, di figure che magari possono dire poco o nulla a chi non è un esperto, diciamo così, delle questioni artistiche belghe. C'è Telemans, che non è imparentato con il compositore britannico, ma anche c'è la casa di Léon Gavert, che fu famoso per le sue opere in Art Deco. E poi, arrivati a nord, dopo questo breve tour della corona destra di Bruxelles, si arriva a Schaerbeek. Schaerbeek è la parte nord di Bruxelles che dispone di tante zone abitative, ma di zone più umidi. Diciamo che si deve partire dalla figura di Henry Jacobs, che sulla via principale di Schaerbeek costruì diverse opere in Art Nouveau. Si arriva a Schaerbeek tramite la Rue Royale, che è una delle grandi arterie del centro di Bruxelles, per il ristorante che si chiama Die Ultime Hallucinatie, che è l'ultima allucinazione ed è una cantina cabaret con terrazze e musica blues. E oltrepassato la quale si arriva alla Maison Autrique. Autrique deriva dal nome Eugène Autrique, che era un uomo abbastanza ricco, facoltoso, locale, amico appunto del solito Horta, al quale commissionò una casa. Ecco, Schaerbeek non è proprio la prima località ideale, diciamo, per per disporre elementi di Art Nouveau, ma Autric decise così e Horta ne fece una casa in questo senso. Si entra anche qua di nuovo a pagamento, e le figure di mosaico in marmo tra l'arancione, il bianco e il nero adornano il pavimento dell'ingresso. Diciamo che non è un lusso eccessivo, però entrando nella Maison Autric si ha un po' l'idea di quello che potrebbe essere l'Art Nouveau locale. Se si esce invece si arriva a casa Dupont, ma anche a casa Verhage, che sono sempre nelle vicinanze. Ci sono degli stili anche più modernisti, proprio tipico dell'epoca tra le due guerre. Nella Rue Josephat ci sono diversi complessi, tra cui anche non lontana la stazione di Scarbec, che ospita un museo, tra l'altro un museo pluripremiato abbastanza famoso, che si chiama Train World ed è e ospita un treno e tutto, non solo un treno, più treni, e ospita diversi elementi neorinascimentali e fiamminghi sulla storia proprio delle ferrovie del Belgio. Dunque abbiamo fatto tutto il giro della città di Bruxelles, ma anche al centro di Bruxelles, che è appunto la parte più famosa e più turistica. Partiamo dal sud del centro, per così dire, da Marolles, un quartiere vicino a Saint-Gilles, ma all'interno della corona storica, diciamo così, di Bruxelles. Si arriva per Rue des Tanneurs, vicino alla stazione di Chapelle, a un grande edificio che ospita i nomi scritti nello stile Art Nouveau di Porto, Coblenza, Magonza, Cognac, Madeira, ma anche Malaga, Samur, Bordeaux e Tours, che sono località del vino. Quindi questo era un luogo dove si faceva e si vendeva il vino. Una scuola materna su Rue de Saint-Ghislain, che è progettata da Horta, e tra l'altro è interessante, questo fu uno degli unici e rarissimi pochi edifici che Horta aveva progettato per uso civile, quindi non per dei committenti privati, per così dire. Anche questa è un'opera che Horta fece con il suo solito stile in pietra bianca, ed è anche lo stile adoperato nei grandi magasins Vacquet, che oggi ospitano un altro grande museo di Bruxelles, che è il museo della bande dessinée, è il museo del fumetto, e il fumetto non soltanto belga ma anche fiammingo o neerlandese. Si tratta di magazzini Horta erano sorti nel 1903. Charles Vacquier era un uomo d'affari, un grossista di lenzuola, tessuti e stoffe, che inaugurò i magazzini nel 1906 e che volevano collegare la parte alta con quella bassa della città, che tra l'altro è la funzione che ancora oggi hanno. Non ci sono più naturalmente i magazzini, ma si può anche entrare, questo è gratuito, non il museo ma l'entrata è gratuita, a vedere la scala monumentale progettata da Horta, ancora con degli elementi di ferro, ritornano i giochi di luci, i giochi dei mosaici. L'obiettivo, diciamo, era creare un centro fumetti che sì, certamente preservasse la cultura tradizionale del fumetto belga, ma anche all'interno di un luogo dell'Art Nouveau. C'è ad esempio il grande razzo di Tintin, che è rosso e bianco, iconica e figura del Belgio, che tra l'altro lo si vede un po' in tutti i caffè di Bruxelles. La brasserie, in finto stile Art Nouveau, o simil stile Art Nouveau, porta il nome di Horta ed è a fianco a questo museo. Ci è venuta fame, quindi possiamo magari parlare anche di qualche ristorante, qualche bar di brasserie, anzi è il termine giusto, che gravitano attorno all'opera dell'Art Nouveau a Bruxelles. Si deve partire naturalmente dalla Piazza della Borsa, che è una delle piazze centrali vicino alla Grand Place di Bruxelles, Le Grand Café, aperto nel 1874, quindi 150 anni fa. Era inizialmente chiamato Café de la Bourse, ma poi cambiò e oggi unisce elementi di classicismo e di modernità. Stesso discorso per il Le Sirio. Le Sirio è un locale dell'886 che ospita di nuovo elementi dell'epoca. Era stato fondato su iniziativa di Francesco Cirio, che tra l'altro è il fondatore dell'omonimo colosso alimentare italiano, e oggi si distingue per una sua offerta abbastanza ampia di birre. Stesso discorso per il Falstaff, eretto nel 1900. 3, l'omaggio ovviamente l'avrete riconosciuto, un omaggio al personaggio shakespeariano, dissoluto, insolente, bevitore, vanaglorioso, ecco, che tra l'altro è anche dipinto nella vetrata di questo locale al di là della borsa, che è affacciato al Sirio. Ma altri ristoranti nella Tuvo comprendono la Porteuse 2 di Saint-Saint-Gilles, oppure il ristorante di lusso a Stalingrad, che è un quartiere, non è una città, è un quartiere di Bruxelles, che si chiama il Comme chez Soi, un ristorante di lusso molto premiato. E poi ovviamente le Perroquet a Marolles, fino ad arrivare al Mo Café della Galleria du Roi nel centro della città. Ultima tappa, naturalmente, per rimanere in ambito turistico, è la salita, l'ascesa verso la Künstberg, ovvero la montagna delle arti. L'edificio che tutti fotografano in questa zona è l'Old England, che anch'esso era un negozio specializzato nella vendita di mode e specialità alimentari inglesi, e fu aperto nel 1886. Tra l'altro era una catena che era ben radicata a Parigi, a Roma, a Pau, a Ginevra, a Bordeaux, eccetera. E il commerciante si chiamava James Ride, che aveva fondato la società, e oggi ospita il Museo degli Strumenti Musicali. 4 piani di storia musicale del Belgio e non solo. Non è proprio art nouveau, perché è più forse art déco, ma in ogni caso per salire e arrivare alla piazza con l'hotel Gresham occorre passare per di lì. L'hotel Gresham, tra l'altro, interfaccia il museo dedicato a René Magritte, ma soprattutto al complesso museale, che include anche il Museo della Fin du Siècle. Dunque, il Museo della Fine del Secolo è un museo che è stato inaugurato nel 2013 e ospita opere di diversi artisti, tra cui Maurice Maeterlinck, piuttosto che Octave Mauss, ma anche Georges Mine, Félicien Rops, Alfred Stevens, Pierre Monnard, Constantin Meunier, anche Vincent Van Gogh, Georges Seurat, piuttosto che Paul Gauguin, Auguste Rodin e Alphonse Mucha, il re dell'Art Nouveau. In tutti questi soggetti sono legati in qualche modo da Bruxelles, vorrei dire, ma soprattutto dall'Art Nouveau belga, che ha avuto un influsso nel bene e nel male sui loro componimenti, sulle loro opere. Lo stile, in conclusione, dell'Art Nouveau è assolutamente criticato, ridicolizzato, ammirato, ma anche proibito. Quindi ci racconta questa storia di quanto l'arte cambia nel tempo. Una piccola nota sulla questione del Congo: l'Art Nouveau belga è associata anche alla vicenda inenarrabile, disgustosa, orrenda dello sfruttamento e dei crimini commessi in quel paese. Infatti, alcuni parlano di stile Congo, perché molto materiale, tra cui il legname, eccetera, veniva dalla colonia congolese. Però sarebbe d'altra parte scorretto ridurre l'Art Nouveau belga, che è un'arte totale, alla questione coloniale. L'Art Nouveau belga ha accompagnato la rivalutazione di arti minori, tra l'altro focalizzate proprio sulla decorazione, e da qua poi appunto si arriva all'Art Déco degli anni 20, degli anni 30 del secolo scorso. Eravamo partiti dal concetto di arte totale, con un'arte che abbraccia architettura, decorazione, arredamento, fin nei minimi dettagli. Ecco, questa visibilità e questo miscuglio di arti è ben visibile a Bruxelles ed è assolutamente da visitare.
Siamo così giunti alla conclusione del 78° episodio. Vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se ritenete interessante questo podcast, potete sostenerci sottoscrivendo un abbonamento all'Osservatore. Basta contattarci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio!